Devo presentare io.
Oggi sì, mi sa che oggi ti tocca.
Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Atletica Leggerissima. Presentiamo subito gli host di questa sera, quindi abbiamo Flash.
Ciao a tutti.
Luca.
Alla regia come sempre.
Marco.
Carichissimo.
E Clark.
Buonasera.
Stasera volevamo affrontare un argomento che un po' nella nostra vita ci ha toccato un po' a tutti, perché chi non è andato a scuola, chi più chi meno, e chi non ha fatto sport contemporaneamente, sempre chi più chi meno, ma al giorno d'oggi molti più sono i ragazzi, le ragazze che durante un percorso che può essere universitario o semplicemente della scuola superiore o già comunque dalle medie, e intanto durante questo percorso si allenano.
Ma prima di cominciare chiamiamo la sigla.
Atletica Leggerissima, un podcast di Atletica Indaschiesiana.
Dove andiamo?
Pic! Ok, vi siete calati in Italia, più precisamente a Cesena. Siete al campo di atletica e state per iniziare una ripetuta, ma attenzione, vi arriva un pensiero lancinante che fa più male di una storta, più male di uno strappo. È l'esame del giorno dopo.
Qualsiasi cosa che include lo studio fa male.
Fa male, fa
molto.
Vi ha mai fermato qualcosa, un pensiero di questo tipo, al di là dell'impegno, ecco?
Cioè, non mi alleno perché devo studiare? Intendi questo?
Non lo so, anche proprio a livello di prestazioni.
No, ma non, mai successo in mai vita successo. Mia.
Ok.
Ho sempre posto davanti lo sport allo studio. E tuttora lo sto facendo, penso. Abbiamo continuato il percorso di studi dopo le superiori, io, Marco e Clark, giusto?
Sì, io ho fatto solo un anno, ma poi ho mollato, non ho continuato.
Quindi, appunto, veniamo al focus di questa puntata, che è conciliare lo studio con lo sport, che sia alle medie, alle superiori o all'università. Partiamo con le nostre esperienze, magari. E la mia esperienza, come ho già detto, ho sempre messo davanti lo sport allo studio, anche se, dai, tutto sommato alla fine me la son cavata. E non so voi. Se...
Volevo chiedere, qual è stato il momento, magari, avendo passato medie, elementari, superiori, e alcuni l'università, c'è stato un periodo più difficile di altri per qualche motivo, proprio a conciliare studio e sport?
No, cioè, nel mio caso devo dire di no, è stato più o meno sempre lineare, forse un po' più alle superiori, perché vedo, almeno dal mio punto di vista, che l'università ti dà il modo di organizzarti in modo più libero, più in maniera differente, e se sai, diciamo, gestire bene il tuo tempo durante l'università, volendo puoi ricavare maggior tempo per lo sport e incasinarti di meno nello studio, secondo me.
Sì, in realtà anch'io mi sono ritrovato così, cioè io sempre, avendo fatto anche molto altro oltre a studio e sport, ho portato avanti altre cose e quindi mi sono sempre ritrovato molto impegnato. In realtà non mi sono mai messo al 100% nell'atletica o anche negli sport precedenti, almeno finché non sono arrivato all'università. Certo, con l'università ci sono dei periodi che, cioè, ti buttano completamente giù perché devi inseguire alcuni esami, hai alcune scadenze, periodi, che dipendono alla fine solo da te perché nessuno ti sta dietro, però per la maggior parte del tempo in realtà sono riuscito a gestirmi un po' meglio, a ricavare, a ritagliare un po' più di tempo. Non so se anche per voi è stato così.
Beh, io, esperienza personale, ho fatto fatica un anno in particolare alle superiori perché rischiavo di avere il debito in matematica e ho deciso di lasciare atletica. E quindi in quinta superiore io ho smesso di fare sport. Poi è servito perché il debito non l'ho avuto, quindi almeno posso dire che è stato positivo.
Voto 10!
Però è stato pesante più che altro. All'università invece mi sono sempre trovato benissimo a conciliare le due cose. L'unica cosa che mi metteva un po' in difficoltà erano certe lezioni obbligatorie, che non so se voi, non so, magari voi non le avevate, però lezioni a frequenza obbligatoria, quindi dovevo andare quantomeno a firmare. E alcune di esse erano in orario di allenamento e quindi a volte facevo fatica ad incastrare quelle.
No, sì, con gli orari bisogna gestirsi assolutamente, però all'università sei anche in un'età in cui ormai se fai atletica da qualche anno hai anche imparato ad essere un po' più autonomo, quindi se per qualche giorno ti devi gestire da solo... ce la puoi fare, dai.
No, no, certo, quello senz'altro. La comodità di poter organizzare lo studio con i propri ritmi era impareggiabile rispetto a quelle delle superiori in cui per forza la mattina avevi lezione, per forza il pomeriggio dovevi studiare spesso per il giorno dopo perché davano compiti, eccetera.
Però è anche vero che, cioè, come in realtà avviene proprio per lo studio, a quel punto te lo devi anche un po' imporre di più di allenarti, perché non c'è la mamma che ti porta ad allenamento,
giusto,
e
giusto.
Se sei fuori sede ti inizia a cucinare, a fare la spesa, a gestirti e non so, la serata con gli amici, l'aperitivo, il pacchetto allenamento è dietro l'angolo, quindi ecco, forse questo in realtà è stato un po' più difficile, imporsi una certa regolarità in questo senso.
Ecco, hai toccato un argomento che infatti volevo approfondire e mi sa che tu sia l'unico che può parlarci di questa cosa, l'argomento fuori sede. Com'è stato per te conciliare anche appunto il dover fare la spesa, dover cucinare, non solo studiare e allenarti?
Allora, sono stato fuori sede, però virgola, non un vero fuori sede. La cosa in realtà è stata anche più difficile, perché nel senso ero fuori sede ma a Bologna. Di fatto tornavo tutti i weekend a Cesena per gli amici, per altri impegni qua. E questa cosa in realtà nei primi anni non mi ha permesso di lanciarmi nella vita da fuori sede. E il tempo in realtà era addirittura ridotto per questa cosa. Allora, devo dire che infatti lì all'inizio non mi sono allenato come avrei voluto, almeno nei periodi in cui avevo le lezioni e stavo appunto a Bologna. Però cioè, anche il fatto di trovare un gruppo di allenamento e riuscire a inserirti ti aiuta tantissimo. Infatti ringrazio gli amici di Bologna. E poi un'altra cosa mi ha aiutato, il fatto che non penso che per me valga o tutto o niente. E quindi anche nei periodi in cui riuscivo a fare meno, e riuscire comunque a combinare quel uno, due o tre allenamenti alla settimana ti permetteva magari di non migliorare, però di mantenere la forma e arrivare a migliorare poi quando c'era più tempo da dedicare, insomma.
Sono contento di trovare qualcun altro che è stato sulla mia stessa barca, perché anche io mi sono trovato un po' in difficoltà in Erasmus, però...
E là ti sei allenato?
Là mi sono allenato, ho dovuto stravolgere la mia routine. Io ero abituato con ritmi molto da superiori, diciamo, quindi lezioni la mattina, studio e poi allenamento tardo pomeriggio, sera. Lì, per conciliare l'apertura della palestra, l'apertura del campo, le lezioni, finivo ad andare in palestra alle 6:30, fare le mie lezioni fino all'orario di pranzo, pranzare velocemente.
6:30 di mattina?
Sì, scusa, 6:30 di mattina, e anche per approfittare della palestra vuota, così potevo fare prima, e poi tornare al campo di atletica la sera e finire verso le 9 di sera.
Guarda, ti faccio una domanda così che esce un po' dall'argomento, però mi incuriosiva. Come hai trovato l'allenamento mattutino rispetto magari o in tarda serata rispetto a un orario classico?
Ti dirò, andare in palestra non è stato troppo difficile, ma allenarmi al campo invece di mattina presto era una bella botta. Non so se mi ci sono mai abituato. Probabilmente lo facevo più per inerzia che per effettivamente forza fisica.
Sì, no, ma dicono che si hanno meno energia la mattina, almeno se non ci si è abituati, se non hai preso quell'orario come standard, insomma. Vabbè,
vabbè, comunque, nonostante tutto, che sei riuscito a continuare ad allenarti, cioè, non è da poco, perché molti, cioè, ho visto durante gli anni che molti dal passaggio tra superiori e università tendono ad abbandonare l'atletica o lo sport. Io l'ho visto sull'atletica, non so se poi negli altri sport è uguale, però c'è un tasso di abbandono secondo me molto alto, proprio per questa cosa che non tutti hanno la costanza, la disciplina per riuscire anche da soli in un contesto come il tuo, magari dell'Erasmus o di un fuorisede, a dire ok, continuo ad allenarmi anche da solo e andare avanti così.
Anche perché devo dire, io ho trovato gli anni promesse, della categoria promesse, che sono quelli di cui stiamo parlando, quindi i primi anni di università, tra i più belli, dove ancora sei in una categoria in cui te la puoi giocare, non hai avversari
professionisti,
limiti spropositati, e quindi te la puoi giocare, e avendo anche un po' un tasso di abbandono dei compagni elevato, insomma, è più facile arrivare a giocarcela in certe competizioni, insomma. Quindi l'ho trovato molto divertente. Poi anche perché comunque sei un atleta più consapevole a quell'età, quindi rispetto a quando eri piccolo. A me poi, se devo dire, mi ha anche un po' salvato da questa cosa il fatto di aver iniziato atletica tardi. È una cosa che in realtà non mi piace, cioè, avrei voluto iniziarla prima, però ho iniziato l'ultimo anno allievi, quindi 16 anni in terza superiore, e cioè non è tardissimo a livello assoluto, assolutamente.
Non è mai tardi non per è mai iniziare tardi, a fare atletica.
Però in tanti magari si sono potuti godere anche gli anni dei cadetti, in cui provi un po' di tutto e specialità un po' spurie, diverse, e gli anni degli allievi, in cui ancora i limiti sono più fattibili per gli italiani, per dire, quindi è lì che c'è proprio anche una sorta di gioco, di sfida posta come gioco. Questa cosa un po' mi è mancata, però in tanti che iniziano presto vedo che a una certa si stancano, poi se ne pentono.
Sì, sì, ma ovvio, molti, cioè anche per cause magari non di studio, ma magari molti non vedono risultati, un po' si demoralizzano, ma cioè, secondo me in questi casi è da vedere più come se fossi ancora bambino, come un gioco, che secondo me potrebbe aiutare molto, e avere anche una squadra dove andare ad allenarsi, un campo affiatato con degli allenatori bravi che sanno coinvolgere, secondo me è fondamentale anche per diminuire questo tasso di abbandono dell'atletica.
Sono stato quello che ha cominciato prima, quindi mi sa di tutti.
Sì, quasi. Sì.
A 9 anni. Sì,
sì. E confermi anche il fatto che a una certa hai abbandonato, o no?
Confermo di aver abbandonato, sì, per motivi non solo di lavoro, quindi proprio a livello di orari non riuscivo a conciliare, ma anche per altre questioni che, insomma, un po' mie
private,
ma non private, però nel senso un po' di calo di voglia, ecco, mettiamola così.
È un calo a una certa, cioè io penso che sia anche fisiologico.
Ma sì, chi è che non ha avuto di noi un calo della, diciamo, della voglia di andarsi ad allenare, magari o per risultati o magari per l'ambiente che non era quello che...
Sì, non può neanche rimanere sempre lo stesso, quindi no, qualche cambiamento nel gruppo per forza, cioè.
Beh, questa cosa degli orari anche non è da poco, a me è stata, tra virgolette, non rinfacciata, però se non altro fatta presente più volte, cioè che spesso, o almeno al nostro campo, gli orari tra le varie categorie di allenamento non cambiava granché, per cui anche una volta diventato più grande, quindi tipo promessa, quindi alle superiori e ai primi anni di università, gli orari di allenamento rimanevano sempre 5:30, 5:00, 6:00, e molti mi dicevano: ma come fai ad andare ad allenarti così presto? Quando loro invece andavano magari in palestra alle 8, alle 9 di sera, ad allenamento a pallavolo, a basket alle 9:30.
Sì, spesso abbastanza, però io penso che troverei molta fatica nell'alimentazione, perché mangi se ti vai ad allenare alle 9:30, alle 9, non mangi, mangi dopo, perché dopo se ti devi andare a letto, che magari il giorno dopo devi alzarti per andare a scuola, le università eccetera, o semplicemente studiare, non è il massimo mangiare magari alle 11, quindi ceni prima, con cosa ceni, pensando che magari devi fare 2 ore di allenamento, correre eccetera eccetera, io mi troverei molto in difficoltà.
Beh, questo sicuramente è un discorso, quello dell'alimentazione, molto interessante, anche che si potrebbe approfondire in una prossima puntata. E certamente più gli orari sono ostici, diciamo, più è difficile anche questa cosa dell'alimentazione, cioè è un'ulteriore fatica da superare, perché fondamentalmente anche come può essere una dieta, ritorniamo nel discorso di essere ligi al dovere, che può essere quello di andarsi ad allenare, fare la dieta, studiare, e non è facile, anche perché secondo me, come è lo sport, diciamo più in particolare l'atletica in Italia, sei anche da giovane molte volte poco incentivato a fare questi sacrifici, perché secondo me, paragonando ad altri sport, nell'atletica ha molte meno opportunità per far sì che diventa la tua professione, ecco. Secondo me è un bacino molto più stretto rispetto, non so, al calcio, al tennis e altri sport.
E penso che questa problematica, cioè dell'alimentazione, anche in base proprio agli orari, tocchi molti atleti che magari si allenano anche ad orari diversi dal nostro, appunto, e quindi merita di porre questa domanda magari anche a qualcuno di un po' più competente di noi in un'altra puntata, per cui rimanete a seguirci. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che l'orario magari in questo sport spesso può essere dettato anche dalle condizioni atmosferiche del giorno, cioè certe ripetute non possono essere fatte al chiuso, a meno che non si disponga di una struttura, che pochi dispongono, e per cui devono essere fatte all'aperto. E d'inverno allenarsi magari, mi immagino, alle 9 a fare delle ripetute tirate all'aperto è tosta. Infatti in molti casi, quando si può, anche noi magari al sabato ci alleniamo alle 2:30, perché d'inverno magari si riesce a prendere un po' più di sole e a dare un po' più di qualità all'allenamento, ecco. Quindi anche questo è un fattore.
Sì, diciamo che non c'è una formula magica per risolvere la questione studio, allenamento, lavoro, allenamento, eccetera eccetera, però secondo me si può fare tutto, se uno sa organizzarsi e lo vuole fare veramente può fare tutto, non ci sono secondo me limiti in questo.
Poi è anche vero che siamo tutti diversi, per cui c'è chi si trova a dover fare più sacrifici, c'è chi riesce a combinare meglio le cose, c'è chi può puntare, esatto, facendo entrambi e altro, a mantenere comunque un buon livello in tutto, c'è chi funziona in maniera diversa, quindi sa che se vuole portare avanti lo studio e l'atletica, magari deve tagliare qualcos'altro che ritiene superfluo, o almeno per alcuni periodi, insomma. Non so, anche le serate in discoteca, insomma, non significa non coltivare le amicizie, però certe cose possono essere limitate se inficiano sulla qualità dei tuoi allenamenti o del tuo studio, appunto.
Diciamo che sicuramente avremmo dovuto tirare fuori questa cosa ancora prima di iniziare a parlare di questo argomento. Fa una bella differenza il numero di allenamenti a settimana e anche, non so, anche l'intensità, la lunghezza degli allenamenti stessi.
Anche a volte più allenamenti al giorno, perché
esatto,
molti ragazzi che si ritrovano a diventare, tra virgolette, professionisti devono fare anche fronte a più allenamenti al giorno.
Sì, sono casi per gente che ha un certo talento, si è già dimostrato e quindi ha qualche base su cui, almeno io sono così, non riuscirei a mettere tutto me stesso senza avere una prospettiva, insomma. Però c'è anche chi poi ha riscosso successo proprio giocandosi tutto. E il numero di allenamenti dipende anche dall'età e bisogna dire che esagerare.
Cioè, abbiamo una chiamata in diretta, sentiamo. Pronto?
Pronto, ciao, sono una vostra carinissima ascoltatrice, fan, vi seguo sempre.
Ciao, buonasera, posso chiedere il nome innanzitutto?
Gina.
Ok.
Ah, buonasera, ciao, da dove ci chiama Gina?
Io chiamo da Forlì.
Ah, da Forlì, voleva farci una domanda, giusto?
Sì, volevo chiedere, a proposito di risultati scolastici, allenamento e rapporto anche con gli allenatori, cosa ne pensate di allenatori che richiedono di mantenere una determinata media scolastica ai loro atleti o determinati risultati nel voto di condotta a scuola, appunto, ai loro atleti, e se sia giusto, appunto, secondo voi che venga impedito poi a questi ragazzi, perché parliamo di ragazzi, appunto, di superiori,
di fare atletica,
di continuare appunto a allenarsi o a gareggiare.
Ok, grazie della domanda. E adesso risponderemo proprio alla tua domanda. E volevo dire, cara Gina, vai Gina. Grazie, buona serata.
Ciao, buona serata, ciao ciao.
Bella domanda, devo dire.
Sì, è una bella domanda.
Io pensiero, non lo so, lo sto sviluppando adesso, diciamo, anche perché non ho incontrato grandi situazioni, numerose situazioni di questo tipo. Però penso che proprio per il fatto che gli allenatori non sono soltanto tecnici che ti portano da una condizione sportiva ad un'altra, ma ti accompagnano anche in un percorso che è un percorso di vita, sono anche in qualche modo degli educatori, soprattutto appunto in età scolastica.
Sì, credo sia una parte fondamentale dell'allenatore, essere prima di tutto un educatore.
E quindi proprio per questo penso che abbia senso che l'allenatore ti richieda anche un certo impegno, non solo nell'atletica. Ovviamente secondo me sarebbe da fare non una tantum o con un atleta solo, venirne fuori a metà percorso, cioè sarebbe giusto porre questa condizione a inizio percorso, in modo che l'atleta ne sia consapevole e accetti questa cosa volontariamente e in qualche modo stringa un patto, ci si metta d'impegno fin dall'inizio. Però è una condizione che mi trova piuttosto d'accordo, perché può sospingere a dare il massimo, appunto, non solo in allenamento, ma con risvolti positivi anche per l'allenamento, secondo me.
Sì, che poi questa è una cosa che io ho notato molto nei film americani, queste cose dell'andare bene a scuola per poi avere, diciamo, il permesso di poter giocare, non so, a basket, mi viene in mente, o fare baseball, altri sport, e una, cioè anche questo è legato anche al discorso delle borse di studio, che sempre nei film americani vengono così decantate, mentre noi in Italia sinceramente non ho mai sentito parlare di borse di studio.
Guarda,
in Italia
proprio oggi ad allenamento stavamo parlando di Biagio, che adesso salutiamo, e era venuto fuori il discorso della condizione di studente atleta alle superiori, che cosa che un po' di anni fa non c'era, o almeno non ne ero a conoscenza. È una possibilità che ti permette in qualche modo di avere il diritto di programmare le interrogazioni o altre come dire, condizioni che ti consentono di portare meglio avanti anche l'attività sportiva. Questa cosa c'è anche per l'università, sì, o almeno in molte università, però cioè, è comunque una condizione un po' limitata, almeno per molte situazioni. Cioè, vere e proprie borse di studio per meriti sportivi sono raramente rilasciate, almeno per quello che ne sono a conoscenza qui in Italia. Ecco.
Sì, no, io non ho mai sentito. Non so se voi avete sentito di borse di studio, ma io sinceramente no.
Io volevo farvi una domanda forse al contrario. Cosa ne pensate invece di quegli allenatori che si lamentano, tra virgolette, se un loro atleta o dei loro atleti vorrebbero passare più tempo a studiare
e fare un allenamento in meno, magari.
Sì, esatto.
Okay. Ma c'è anche molte volte, c'è anche, diciamo, ci sono questi estremi, come magari il prof che non vuole che tu dedichi troppo tempo allo sport, ma più tempo allo studio, e l'allenatore invece il contrario. E questa cosa secondo me c'è e crea molta confusione molte volte in ragazzi giovani, e questa cosa secondo me deve essere evitata a partire appunto dagli adulti che sono allenatori e insegnanti, e cercare la via di mezzo, cercare l'equilibrio che ci può essere tra studio appunto e sport.
Anche perché ovviamente non è facile, però se c'è una richiesta di maggiore impegno a livello sportivo, non ce la si può prendere col fatto che uno debba studiare quel giorno, ma se lui deve studiare quel giorno o quei giorni e non si è riuscito a organizzare, è sull'organizzazione che bisogna al massimo premere, sul fatto che magari si è messo davanti alla scuola o allo sport o ad altro qualcosa di prioritario che in realtà magari poteva essere messo da parte. Invece attaccare solo ed esclusivamente perché uno deve studiare non ha senso. Il dialogo secondo me è la prima cosa da mettere in un rapporto proprio che è tra persone alla fine, tra lo studente, tra l'atleta e l'allenatore.
La vita è una fatica? Rimedia con la fibra. Salutiamo i nostri amici di Fibrillazione, supposte ruvide di fibre vegetali per tenere duro e non mollare. Grazie per la sponsorizzazione di oggi.
A proposito di università, prima non abbiamo parlato di CUS e CNU, ovvero Centro Universitario Sportivo e Campionati Nazionali Universitari.
Che tra l'altro ci sono stati il 4-25 giugno.
Sì, e in realtà tutta la settimana, perché prima c'erano anche le altre discipline, cioè gli altri sport proprio.
Beh, giustamente.
C'erano basket, tennis, di tutto c'era.
No, è un mondo molto interessante quello, perché vengono chiamati ad un campionato nazionale proprio gli atleti di tutta Italia, che possono gareggiare non per la loro solita squadra ma per la propria università, che ha appunto un settore, se ce l'ha, un settore sportivo, e questo è appunto chiamato CUS, una società sportiva universitaria, insomma.
Secondo me si dovrebbe puntare molto di più su questo aspetto, come, diciamo, io parlo sempre anche dell'America come esempio, perché in queste cose secondo me dobbiamo un po' copiare, perché in America l'università è il principale, diciamo, fonte di atleti e fenomeni.
Ecco, io a livello di principio generale non mi trovo d'accordo.
Ok.
Nel senso che, però questa è un'opinione mia, non mi piace il sistema tipico americano, anglosassone, dove si lega tantissimo la vita dello studente alla scuola che si frequenta. Sembra, magari è solo un'impressione che arriva qua oltreoceano, però non ci sono altre realtà. E invece questa cosa che c'è in Italia in realtà a me piace, però devo anche assolutamente riconoscere che almeno per quanto riguarda l'atletica, le squadre private, insomma, non hanno un potere di azione come non possono competere con le squadre dell'esercito, della polizia.
E anche questa cosa, io vorrei dire, io sono assolutamente contro ai gruppi sportivi militari. Cioè, non che sia un anarchico.
Ma se domani
o qualcosa,
se ti scrivono, ci vai.
Però, no, vabbè. Penso che siano ancora un metodo un po' che non mi piace così tanto, di passare per forza da un gruppo militare per dover fare l'atleta. Ecco,
ecco, infatti in questa cosa riconoscevo alle università la possibilità di avere maggiore come dire, potere per riuscire ad elevare anche una squadra, appunto, universitaria, non dico al pari, però in modo da riuscire a competere.
Sì,
in qualche
sono
modo
d'accordo.
Anche perché, cioè, hanno maggiore disponibilità economica le università rispetto alle squadre private, se non ci sono sponsor che comunque derivano dal seguito che ha lo sport, per cui è un po' un cane che si mangia la coda. E la vedo come una soluzione quella di dare maggiore rilievo alle squadre universitarie.
Ma dopo tutti questi discorsi su studio e sport, con le vostre esperienze varie, io chiaramente non ho parlato perché a parte le superiori poi non ho continuato, e la mia domanda è: se poteste parlare al voi di quando eravate più piccoli, avreste dei consigli da darvi?
Cioè, gli direi: segui le tue passioni e se vuoi una cosa veramente riuscirai a farla, troverai sicuramente il modo per farla, perché secondo me, cioè, lo studio non deve essere visto come un ostacolo, bensì come un'opportunità e come una cosa che va a pari passo con la vita e con lo sport.
Secondo me la cosa fondamentale è imparare a conoscere come uno funziona, perché c'è chi ha bisogno di mettere in fila le priorità anche dello studio, magari fare le cose che ritiene più importante anche se in quel momento non ne ha voglia, fa quelle e così sa che se si perde qualcosa è un po', come dire, di meno importante, meno impattante nel suo studio momentaneo. E mentre c'è chi come me, si mette a fare qualcosa che non ha voglia di fare, ci mette il triplo del tempo. Io ho imparato a fare quello che ho voglia di fare. Se ho tempo di studiare ma non ne ho voglia, cerco di studiare quella cosa che più mi è congeniale in quel momento, perché altrimenti sarebbe tempo buttato via. E poi un'altra cosa che ho imparato è che l'allenamento non è una perdita di tempo per lo studio, ma è una ricarica di batterie per quello che funziono io. Per cui se è un'ora che sto studiando, anche solo un'ora, però magari mi può risultare utile andare ad allenamento e tornare più carico dopo per studiare. Altri invece hanno bisogno del loro tempo una volta che sono partiti. Uno si deve conoscere, secondo me, e capire come rende meglio, dopodiché imparare a non sentirsi in colpa, come dicevamo, per se si salta un allenamento l'importante è imparare appunto a organizzarsi.
Cioè, se dovessi parlare al me di 7 anni fa, direi che continua così, che tanto arrivi da qualche parte in qualche modo.
Vuoi una supposta?
Fibra, sì, grazie.
Che è dura, eh?